Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio, che è nostro Padre, l'amore di Gesù Cristo e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi.
E con il tuo Spirito.
Il Vangelo stamattina ci presenta una tempesta. Gesù è a bordo della barca della Chiesa, ma dorme, quasi non si accorgesse che c'è la guerra in Ucraina, che c'è la guerra in Medio Oriente, in molti altri posti, e gli apostoli gridano disperatamente: non ti interessa niente che noi periamo? Ecco, questo è il tema della giornata, il tema della domenica. Chiediamo allora al Signore, subito all'inizio, di farci sentire la sua presenza che perdona, che ci abbraccia, è sempre con noi, ma in questo momento, proprio nel perdonare le nostre fragilità, nel superare le nostre paure, rispondiamo cantando alle invocazioni. La prima lettura brevissima è di Giobbe, che afferma la capacità di Dio di dominare il mare, perché poi nel Vangelo leggeremo la tempesta dove Gesù domina la tempesta. È solo Dio che domina il mare, perché nell'antichità, nella cultura dell'epoca, il male era dove si raccoglie tutti i principi di male, tutte le cose cattive. Allora chi domina il mare è solo Dio. La seconda lettura ci ricorda che Gesù è stato vittima del male fino alla morte, ma è risorto. Ecco, questa è la vittoria. E Paolo afferma che noi siamo già risorti con lui. È la forza con cui fiduciosamente possiamo affrontare le difficoltà della vita. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel giorno, venuta la sera, Gesù disse ai suoi discepoli: passiamo all'altra riva. E congedata la folla, lo presero con sé, così com'era, sulla barca. C'erano anche altre barche con lui. Ci fu una grande tempesta di vento e le onde si rovesciavano nella barca, tanto che ormai era piena. Egli se ne stava a poppa sul cuscino e dormiva. Allora lo svegliarono e gli dissero: maestro, non ti importa che siamo perduti? Si destò, minacciò il vento e disse al mare: taci, calmati. Il vento cessò e ci fu grande bonaccia. Poi disse loro: perché avete paura? Non avete ancora fede? E furono presi da grande timore e si dicevano l'un l'altro: chi è dunque costui che anche il vento e il mare gli obbediscono? È parola del Signore. Prima del commento all'omelia voglio fare un appello alla preghiera per la pace. Non lo faccio a nome mio personale. È la Madonna che in questi giorni a Medjugorje sta chiedendo insistentemente di pregare per la pace, tanto da chiedere che ogni sera si vada in cima a quella collina dove la Madonna appare a pregare, e tutte le sere verso le 11:30 la Madonna appare a quel gruppo di pellegrini che sono là presenti. C'è fra di loro una veggente che si chiama Maria, e che trasmette il messaggio di Maria, uno solo: pregate per la pace, non stancatevi. E questa insistenza di Maria mi fa pensare che davvero la situazione in cui stiamo vivendo è terribilmente pericolosa. E quindi io invito anche voi, invito tutti noi, insomma, a pregare e a far parte di questo momento intenso di intercessione. Si aggancia abbastanza bene al Vangelo di stamattina. Un episodio della vita di Gesù. Molti fatti si sono svolti lungo il lago di Genezaret, un lago incassato fra le montagne, per cui quando arriva il vento le onde sono come quelle del mare, pericolose. E quindi penso che gli apostoli avevano vissuto questa esperienza di paura proprio di morire, annegati per la tempesta. E si ricordavano che Gesù era riuscito a comandare il vento e le onde, tanto che il Vangelo stamattina termina con questa domanda: ma chi è questo che... Quindi questa è una domanda che all'inizio, quando gli apostoli non avevano ancora capito chi era il loro maestro, lo stimavano, pensavano che era una persona in gamba, però non avevano visto la morte e la risurrezione, non potevano sapere che era il Figlio di Dio. E quindi si ponevano la domanda: ma questo comanda anche alle cose naturali? Certo. A partire da quell'episodio, 30 o 40 anni dopo, scrivono il Vangelo, dove la tempesta non è più quella del mare o del lago di Tiberiade, la tempesta è la persecuzione. Sì, la barca della Chiesa, quindi la vita della comunità cristiana. Sì, ci dicono che Gesù è presente, lo celebriamo tutte le domeniche, lo conserviamo nel tabernacolo, Gesù è con noi e nel nostro cuore. E allora perché la tempesta? Perché la morte, la malattia? Perché l'ingiustizia? Pensate ai fatti di cronaca di questi giorni, la cattiveria umana, l'assurdità di scelte commerciali dove la vita dell'uomo non vale proprio più niente, si tagliano a pezzi, si buttano via i pezzi, cioè delle cose incredibili in una cosiddetta civiltà. Allora, davanti a tutte queste cose, la domanda è angosciante: Signore, perché dormi? Perché non parli? Perché la barca della mia vita, perché ognuno di noi poi non proprio pensare, io penso alla mia, voi pensate alla vostra, ma nel senso bello, cioè di condividerla, quante prove, quante difficoltà, a volte tradimenti di persone di cui ci fidavamo, incapacità di amministrare la giustizia, la guerra, costruiamo bombe che costano miliardi e non curiamo gli ammalati, non diamo da mangiare a chi non ha abbastanza per vivere. Cioè siamo veramente, ecco, la tempesta, prendiamolo sul serio. In fondo penso che la malattia l'abbiamo anche provata, è una tempesta, ma poi c'è la morte, è la vera tempesta, quella che veramente ci angoscia. E la domanda, quindi, questo grido degli apostoli, io spero che lo sentiamo nostro: Signore, ma perché tutte queste cose? Non ti interessa che noi finiamo uccisi o moriamo? Ecco, questa è la domanda angosciante del Vangelo di stamattina. Che cosa risponde Gesù? Che cosa risponde la comunità cristiana? Gesù fa un'affermazione molto precisa dopo aver bloccato il vento e le onde: non avete ancora fede, perché avete paura? Ecco, allora a questa domanda la risposta della comunità cristiana è proprio quella di dire: il Signore è a bordo, non parla, sembra dormire. Interessante proprio che il Vangelo dica addirittura c'era un cuscino, Gesù sul cuscino dormiva. Voi immaginate come poteva essere? Quindi non sta raccontando un fatto. L'Evangelista sta dicendo: nelle prove della vita noi tutti abbiamo un'impressione, perché noi vorremmo che il Signore intervenisse, risolvesse. Anche la preghiera che noi facciamo molte volte è una preghiera finalizzata: c'è questa persona ammalata, Signore ti prego che guarisca, e vorrei vedere immediatamente il risultato di questa preghiera. Il Signore tace, sembra dormire, ma il Vangelo mi fa un'affermazione che io stamattina vorrei meditare con voi. Dice che però quando Gesù svegliato, si alza e riesce a dominare il vento e le onde, ridà la calma, ridà, diciamo, la pace, la serenità alle persone di quella barca. Ecco, questa è la grande affermazione del Vangelo di stamattina, la vittoria finale di Cristo su tutte le cose che sono male, sull'ingiustizia, sulla guerra, sui nostri peccati, su ogni cosa, perché l'Evangelista lo scrive quando Gesù è stato ucciso, quindi ha subito in se stesso la violenza del male fino alla morte di croce, ma è risorto. Quindi è una risposta che non corrisponde alle nostre attese. Io vorrei la soluzione dei problemi qui, in questa vita, e possibilmente subito. No, non c'è questo tipo di risposta. E poi guardo la storia e vedo i martiri. Ne cito uno, padre Kolbe, questo sacerdote polacco che finisce in un campo di sterminio della Grande Guerra, si ritrova a vivere da prigioniero quando un giorno vogliono uccidere 10 dei prigionieri perché uno è fuggito e uno dei prigionieri grida: ma io ho famiglia, voglio tornare a casa mia. Allora il padre Kolbe decide di prendere il posto di quell'uomo e va nella cosiddetta camera della morte, dove li lasciavano morire di fame e di sete, e questo sacerdote termina la sua vita in quella prigione aiutando gli altri 9 a pregare, a cantare, a offrire la propria vita al Signore. Dicono che non si era mai sentito da quella camera uscire una preghiera, uscivano bestemmie e gridi, e invece quella volta uscì un canto di fede fino a quando la voce di tutti si spense. Chi ha vinto? Ha vinto il capo del campo di concentramento o ha vinto padre Kolbe e gli altri 9 che erano con lui? Ecco, questa è la grande domanda di oggi. Cos'è la vittoria? La vittoria per cui preghiamo, no? Toglimi questo male, elimina questo problema, risolvi questa situazione. La vittoria è quella dell'immediata soluzione o è quella definitiva che Cristo ha vissuto nella sua persona, sulla croce, ma nella risurrezione, che molti martiri hanno subito nella propria vita e noi affermiamo che oggi sono nell'abbraccio definitivo, pieno di gioia, della Santissima Trinità. Allora portiamola a noi questa domanda: qual è la vittoria che vorremmo avere nella nostra vita? Di non ammalarci, di non avere problemi, di vivere in eterno. Sì, questo è il grande progetto di Dio, ci vuole far vivere in eterno, ma non nel modo che abbiamo pensato noi. Siamo sulla barca, siamo nella tempesta, ma il Signore, la Santissima Trinità, è con noi. Questa è la grande affermazione di fede. Stamattina siamo chiamati a rinnovare la fede, a dire: Signore, mi fido di Te. Mi fido del Padre che mi ha chiamato alla vita, e quando Dio, che è Padre, chiama la vita, non lo fa per sbaglio, e quindi questa vita è eterna, ne sono sicuro. Mi fido del Figlio che, per farmi capire il senso del vivere umano, il senso della morte, l'ha passata Lui in prima persona per farci vedere che il Padre è fedele e ci dona la vita definitiva con la risurrezione. Mi fido dello Spirito Santo che vive nei nostri cuori, che alimenta la nostra vita cristiana con i sacramenti, con la parola di Dio, con i gesti d'amore, di carità che noi viviamo. Mi fido di tutto questo e allora faccio la Tua volontà. Allora capita anche il Padre nostro: sia fatta la Tua volontà, venga il Tuo regno. Mi fido di Te, Papà. Mi fido perché Tu sei davvero un Papà innamorato di noi creature, e attraverso questa tempesta veramente terribile che nella vita umana ci porta fino alla morte, Tu sei l'unico che ci rimane fedele, e a Te affido la mia vita. Ecco, questo è il grande messaggio che la parola di Dio stamattina ci propone. E allora io aggiungerei proprio solo questo. Vedete, la preghiera degli apostoli: Signore, non ti interessa che noi periamo? Ecco, la preghiera è veramente un grido umano pieno di fede che rivolgiamo a Dio. La preghiera deve diventare il dialogo che noi facciamo col Signore davanti ad ogni problema. Perché ho chiesto di pregare per la pace? Perché pregare per una persona ammalata? Per parlare con il Signore, per avere la sua forza, per prendere coscienza davvero di questa realtà soprannaturale che sta accompagnando la nostra vita. Dio non è lontano da noi, Dio soffre con noi, Dio piange con noi, Dio è al nostro fianco, condivide la nostra esperienza umana, e la sua vicinanza, ecco la preghiera come dialogo, la preghiera come, direi, confidenza amorosa, fiduciosa, che diciamo: Signore, come faccio ad affrontare questa situazione? E lui mi risponde con la forza dello Spirito, dandomi il coraggio di amare nonostante i tradimenti, di perdonare, di impegnarci per la giustizia, di impegnarci per condividere i beni con i più poveri. Allora, capite, ecco, la preghiera diventa il mio modo di tenermi in contatto con questo Dio che è presente nella mia vita, per avere la forza di vivere questa vita nella grande prospettiva di quella finale, dove il Signore sarà la nostra gioia per sempre. La parola fede comincia a diventare concreta, vedete, non è sapere la dottrina, non serve quasi a niente. Fede vuol dire fidarsi. Signore, ho fiducia. Sì, ma sono malato, sono vecchio, sto per morire. Signore, ho fiducia, metto la mia vita nelle tue mani. Chiediamo stamattina, davvero, nella Santa Comunione, quando Gesù diventa una cosa sola con noi, quando Lui che è morto e risorto si fa partecipe fisicamente della mia esperienza umana, chiediamogli: Signore, sei qui nel mio cuore, dammi la forza, aumenta la fede, rendimi capace di vedere il soprannaturale in questo caos di vita terrena dove tutto è confusione e tante volte abbiamo la tentazione di non fidarci di te. C'è quella preghiera nel Vangelo: Signore, io credo, ma tu aiuta la mia fede, da solo non ce lo faccio. E il Signore risponde, è vicino, ci sostiene. Chiediamo anche a Maria, che a sua volta ha avuto tante prove nella sua vita, di prenderci per mano, di farci sentire la sua carezza, che ci aiuti davvero a fidarci di suo figlio e a camminare insieme con lei con fiducia.